gesto e parole in effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutte, siete su Radio Wombat, questa è la stampa rassegnata, un salutone. Come sempre, chi non ci conosce deve sapere che qui si fa diciamo informazione, diciamo il nostro metodo è quello di guardare la cronaca locale e da lì fare commenti, polemiche e quando ci è possibile anche dare la parola a realtà, situazioni in conflitto sull'area metropolitana fiorentina. È anche quello che vorremmo fare questa settimana dopo alcune puntate in cui non abbiamo avuto ospiti, invece questa settimana avremo con noi sia Alessandro De Cobas dell'ATAF sia Rossella del Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua a commentare alcune notizie di cui parleremo nelle introduzioni che ho fatto raccogliendo i loro interventi. Come sapete, insomma, le nostre trasmissioni prendono in analisi, diciamo così, senza usare un termine troppo aulico come analisi, ma insomma come riferimento le notizie che escono la settimana precedente a quella in cui esce e gira la trasmissione nel palinsesto della nostra radio. Lo facciamo per prenderci un po' il tempo, per selezionare gli articoli, per raccogliere qualche informazione oppure qualche voce, come appunto ho detto. Direi che possiamo entrare un po' nel vivo delle nostre cronache e appunto lascio lo spazio a quello che è stato l'intervento che ho raccolto con Alessandro rispetto a quello che succede con la mobilità fiorentina, nello specifico con gli autobus.
Allora, la stampa rassegnata di Radio Wombat, torniamo a parlare di un tema che ci è per forza di cose caro, resta centrale nella mobilità urbana e fiorentina, che è quello delle gare di appalto sui bus della Toscana. Abbiamo visto la scorsa settimana l'uscita della notizia che diciamo un po' da titolo giornalistico diceva: il Consiglio di Stato consegna ai francesi i bus della Toscana. Su questa appunto vicenda lunga e articolata delle gare d'appalto, insomma, che è andata anche sui tavoli della giustizia amministrativa, abbiamo sentito più volte Alessandro dei Cobas dell'ATAF, e al quale vogliamo rivolgere nuovamente questa domanda per capire direttamente da lui, senza entrare nella lettura dell'articolo, qual è la situazione e soprattutto quello che ci interessa di più, che tipo di conseguenze potrà avere per chi lavora nel trasporto pubblico locale ad oggi, per chi potrebbe o non potrebbe lavorarci domani e per l'utenza. Tutto questo lo domandiamo ad Alessandro alla luce anche di quella che è la situazione della scuola, dove abbiamo visto che i due piani, quello della mobilità urbana e quello delle garanzie del rientro e della frequenza in presenza delle scuole, soprattutto delle scuole superiori, si sovrappongono e si intrecciano. Sappiamo quindi che le difficoltà già per settembre sono sul piatto, perché da parte del Ministero non ci sono indicazioni chiare su quelle che saranno le condizioni del rientro. Il Ministero scarica sul Comitato Tecnico Scientifico, il Comitato Tecnico Scientifico prende il dovuto tempo, a questo si sommeranno le difficoltà di una nuova gestione sui bus della Toscana, e quindi così, per fare delle proiezioni o delle anticipazioni, qual è la situazione che ci troveremmo a vivere. Alessandro, a te la parola per raccontare questa vicenda, riprenderla un po' da dove l'avevamo lasciata in alcune trasmissioni fa.
Ciao a tutti e a tutte. Allora, siamo arrivati forse alla faccenda finale, all'ultimo atto definitivamente di questa famosa gara regionale che sta andando ormai avanti da anni e anni, come sappiamo, oltre 5 anni stanno andando avanti con carte bollate eccetera, fino ad essere arrivati, come a volte ho detto, alla giustizia europea eccetera. A questo punto dovrebbe essere definitiva, boh, chi lo sa, sai, la giustizia a volte, le vie diplomatiche e le vie legali continuano a andare avanti, questo. Anche per noi, ricordiamo, c'è sempre anche tutta una parte penale in cui deve andare avanti, perché ci sono delle intercettazioni, c'è la magistratura che ha messo sotto controllo anche Rossi, l'ex presidente regionale e tutto quello che si è fatto, quindi non ci sono problemi su questa cosa qui, e vediamo un po' quello che può succedere. Per quanto riguarda il discorso di trasporto, che ci deve dire sul trasporto? Non c'è altra soluzione, vediamo quello che succede. Il problema è che secondo me sarà un gran caos, perché in questo momento non sappiamo quando entreranno i nuovi proprietari, sono i francesi, quindi non sappiamo quando entreranno questi. Gli attuali gestori di tutto il trasporto, capite bene che dopo la guerra è stata fatta, non faranno certo niente per agevolare, anzi nello stesso tempo non fanno assolutamente nulla d'ora in avanti per essere migliorie per il servizio. Qui si rischia di essere come quando nel tempo di guerra i tedeschi scappavano dall'Italia, con gli americani li correvano. Qui si rischia di fare la stessa cosa. Ti faccio degli esempi: in ATAP c'è oltre 300 distaccati lavoratori che sono distaccati in Bus Italia, e generalmente i contratti li vengono rinnovati di 6 mesi in 6 mesi. Adesso il contratto gli è stato rinnovato, scadeva ora il 30 di giugno, gli è stato rinnovato fino al 31 d'agosto. Cioè non sappiamo veramente, cioè, giustamente come dicevi te, con la problematica della scuola eccetera, che partiranno a settembre, credo saremo nel caos più completo, perché non ci sarà nessuno che prenda un'iniziativa. Gli attuali gestori se ne stanno già lavando le mani, stanno già scappando veramente, quindi quello sarà il problema. Quello succederà per i nuovi, se ne sono subentra, nel momento subentreranno i nuovi, vediamo, però non credo ce la facciano subentrare così velocemente, perché già dobbiamo, ricordiamoci, una gara regionale su tutta la Toscana, quindi devono acquistare tutti gli immobili, e anche lì un po' di problemi ci saranno sull'acquisto degli immobili, sui valori eccetera eccetera, anche se sono stabiliti da gara, però sono sempre un acquisto, una compravendita di tutti gli immobili. Poi c'è il passaggio di tutto il personale, ecco, su questo noi abbiamo delle grosse paure, perplessità. Il passaggio di tutto il personale quando sarà? I lavoratori precari, i lavoratori che sono a questo punto interinali, in tante aziende, anche ATA fanno aziende interinali, saranno mantenuti oppure no? Nello stesso tempo però, come ti dicevo, sui discorsi di settembre siamo sotto organico, perché consideriamo che ora come ora in una città come Firenze non circolano più i bus elettrici, che sono 40 turni, quindi 40 persone, e già ora non riusciamo a coprire il servizio. Abbiamo fatto una denuncia non tanto tempo fa in cui dicevano tutte le corse saltate due sabati fa, e quindi anche questo nessuno riassume. E quindi anche su questo passaggio di personale, chi dovrà riassumere quello nuovo? Quante ne faranno passare? Cioè, quindi siamo tutto un'incognita in un momento in cui nel pericolo della famosa pandemia, nella quello dovrebbe essere il trasporto in sicurezza, e quello sarà a settembre. Questo purtroppo è stato il grosso lacuna di tutto questo che stiamo denunciando da anni, la privatizzazione del trasporto e aver liberalizzato il trasporto e mettere il trasporto pubblico a gara. Fin quando si metterà gli interessi dei privati, perché bene o male questa è una gara di 4 milioni di euro di costo, quindi si capisce bene che alla fine il discorso va avanti, il denaro va avanti a tutto, e quindi si rischia veramente di fare gli interessi dei soliti multinazionali, perché i francesi sono una multinazionale, e quindi si rischia, cioè, a questo punto, di mettere a repentaglio veramente il servizio per l'utenza, e quindi sono anche i diritti dei lavoratori.
Alessandro, certo, la situazione è questa e le leggi del mercato ci condannano, ma per rimanere un po' sulle nostre vicende, hai fatto riferimento alla denuncia di qualche tempo fa che avevi fatto uscire come Cobas dell'ATAF rispetto alla mancata circolazione dei bus elettrici nel centro di Firenze. ti va di spiegarla un po' meglio per chi se la fosse persa, e noi anche come stampa rassegnata non l'abbiamo, diciamo, colto come spunto e non lo abbiamo esteso. Se hai voglia di spiegarci un po' perché non stanno circolando questi bus, quali sarebbero le motivazioni secondo il gestore, e insomma cosa ne pensate e cosa avete giustamente denunciato.
Sì, la situazione è proprio questa qui. Allora, in quanto riguarda bussini elettrici, allora i bussini elettrici sono quelli sulla linea C1, C2 e C3, solo gli elettrici erano solo C2 e sono stati fermati già dal Covid, nel problema della pandemia, perché se l'azienda logicamente non ha fatto forza, anzi sta facendo forza su questa cosa qui, essendo limitato la capienza. Prima era il 50%, ora è stata portata all'80%, ma insomma, se no generalmente mettiamo il 50%, capisci bene, i bussini elettrici più di 7-8 persone o 10 massimo non ne potevano portare, e per l'azienda era un deficit fuori misura, quando si dice la famosa il profitto ci devono fare privati, no? Nello stesso tempo, essendo una trentina di turni, 35 turni, in questa maniera risparmiano sul personale su una quarantina di persone. Considera che il personale, siamo sotto organico di una cinquantina di autisti, e questo lo si è dimostrato, una denuncia, ti dicevo, è stata fatta l'altro sabato, in cui c'è già due sabati di seguito che mancano all'appello il personale, e quindi vengono cancellate dalle 90 alle 100 corse giornaliere. Questo soprattutto sui sabato. Perché il sabato? Perché generalmente durante l'infrasettimana, diciamo il feriale, qualche lavoratore fa lo straordinario e riescono a coprire il servizio, di sabato e di domenica lo straordinario non lo fa nessuno. Nello stesso tempo, perché non c'è personale? Perché tanti autisti stanno scappando, cioè sono tanti giovani, sono tutti precari, distaccati, con un'agenzia interinale, se riescono a trovare qualcosa di meglio o tornano a casa, e quindi vanno via. Poi c'è stato pensionamenti, però l'azienda in questa maniera sta risparmiando parecchi soldi. Metti un 30.000 euro a personale tra contributi e stipendi, capisci bene che alla fine su 40-50 autisti è tanta roba il risparmio che stanno facendo. Il problema è che se veramente dovessero ripartire, come si spera ripartino, perché è un servizio che si dà ai cittadini, soprattutto alle persone più anziane che girano sui centri, vogliono muoversi all'interno del centro, all'ospedale Santa Maria Nuova, eccetera, e questi autisti mancheranno, e quindi questo servizio non viene fatto. E come ti dicevo prima, chi si assume la responsabilità? Questi sicuramente, gli attuali gestori, niente, quelli nuovi non si sa quando arrivano, quindi ci troveremo a settembre in questa problematica.
Bene Alessandro, allora grazie, intanto fermiamoci qui ringraziandoti per tutto quello che ci hai già detto. La situazione ovviamente è fluida, ancora abbastanza indeterminata, i dubbi e i sospetti sono più che legittimi, ci torneremo eventualmente più avanti quando le cose mano a mano si vedranno arrivare. Metto un attimo l'attenzione su una cosa, un passaggio di quello che ci hai raccontato che mi sembra significativo e forse non era così scontato per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, e a dirla tutta nemmeno per me, il fatto che le riduzioni sui bussini elettrici le pagano in gran parte la popolazione anziana che ancora risiede nel centro cittadino, che evidentemente è quella alla quale non si può raccontare la novella delle biciclette in affitto o quella dei monopattini, e che invece evidentemente, insomma, le piccole faccende di tutti i giorni o l'uscita dal centro era affidata a quella dei bus. Lo metto in evidenza per passare anche alla, diciamo, a una successiva notizia. Ormai non è propriamente più neanche una notizia, perché è un susseguirsi, insomma è un racconto che si svolge anche e forse soprattutto sui giornali, che è quello delle chiusure, delle cancellature, dei blocchi, delle ordinanze, delle pratiche di antimovida che il comune continua a mettere in campo e che parte, insomma, sicuramente consistente della narrazione con cui si costruisce una cortina fumogena intorno ai veri obiettivi di queste di queste politiche e di queste pratiche amministrative è quella della tutela dei residenti e degli, appunto, dei residenti anche anziani. Quindi se da una parte a questi residenti anziani si vorrebbero coccolare raccontandogli che si mettono in campo misure antimovida utili a difenderli dagli schiamazzi e dall'assedio dei giovani che se ne fottono della vita degli anziani, dall'altra parte però lo stesso comune e le stesse amministrazioni, in modo affatto ambiguo ma molto dichiarato e molto esplicito, gli hanno impedito la possibilità di muoversi con i bussini. Quindi, cari anziani, se siete in ascolto, ovviamente se scegliete Radio Wombat con molta probabilità non vi siete fatti abbindolare. Dall'altra parte, se invece ci trovate o ci ascoltate per caso, fate un attimo mente locale su quello che succede sul nostro centro città. Diciamo che appunto la palla ce l'ha data Alessandro dell'ATAF per andare a guardare l'ulteriore atto, o meglio, insomma, quello che è il passaggio di questa settimana dopo gli scontri, la conflittualità che si è data intorno ai blocchi alla cordonatura di Santo Spirito. Il passo successivo che compie il comune è quello, da una parte, di arruolare, ingaggiare delle guardie a tutti gli effetti, poi guarderemo chi sono attraverso un articolo del Corriere Fiorentino, tanto per prenderne uno. Dall'altra parte ancora promettere una serie di eventi, come dire, da camera, mettiamola così, nella filosofia di trasformare propriamente quello che resta di alcune piazze in salotti, quindi gente seduta che in qualche modo è al ristorante o al bar, è come se fosse in poltrona, e si riempie la piazza, il sagrato, di eventi, di modo che appunto non ci sia proprio più fisicamente lo spazio per nient'altro che non sia quel palinsesto che istituzioni e locali hanno in qualche modo più o meno insieme deciso per le piazze della città. L'articolo appunto lo vado un po' a leggere perché fa, diciamo, il punto su quello che sta succedendo. Santo Spirito, concerti e scacchi contro l'assedio, tavolini locali al TAR. Oggi via alle nuove ordinanze in 6 piazze, sui tavolini negati in centro i ristoratori vanno al TAR, quindi ci dà lo spaccato, diciamo, di due processi per certi aspetti antagonisti, anzi in realtà coerenti, che però poi nello stesso tempo si scontrano con l'amministrazione. Che succede? Movida, i tavolini, i due fronti di Palazzo Vecchio. Oggi partono i nuovi divieti di stazionamento con nuovi orari per evitare assembramenti e malamovida, estesi dopo le zone di Repubblica, Sant'Ambrogio, Ghiberti, Santo Spirito, anche a Santa Croce, Santissima Annunziata e San Lorenzo. Quindi queste sono le piazze nelle quali c'è divieto di stazionamento. Quindi in sostanza il comune di Firenze ha, diciamo, come dire, esteso e applicato quel modello che era diventato per certi aspetti modello quantomeno cittadino, quello che è stato utilizzato per smantellare e combattere le file e il mangificio del cosiddetto Borgunto, cioè la via De Neri, dove si affaccia l'antico vinaio e che per più di un anno ha tenuto banco sulle cronache e che ha visto il sindaco direttamente impegnato nello scendere in strada, nello spiegare ai turisti come mai non potessero mangiare sullo spuntoncino, sullo scalino, oppure formare dei gruppi, perché evidentemente danneggiavano l'immagine della città, diventavano un problema. Quindi questo modello, quindi il divieto di stazionamento, per cui ovviamente se ne è parlato all'infinito, per cui il paradosso per cui si può mangiare la schiacciata camminando lentamente, stando in ginocchio, facendo le rovesciate, mettendosi piegati con i gomiti, con le unghie, ma non stazionando. Quindi questa roba è complicata anche poi da da applicare per l'operatore che passa e che poi a quel punto ha sostanzialmente una carta bianca nell'agire come gli pare in base a chi si trova davanti, più o meno simpatico, più o meno recalcitrante ad accettare le imposizioni, più o meno collaborativo, più o meno borghese, più o meno ben vestito, più o meno apparentemente disposto a spendere o meno, straniero o italiano, con un accento piuttosto che un altro, e ovviamente la discrezionalità poi diventa un criterio con il quale si mandano avanti gli operatori che sono poi incaricati di questo delicato e difficile compito di dire cosa si può e cosa no, quando ovviamente diventa anche difficile. Insomma, ora credo di averlo detto, ma la situazione è veramente a volte così sfuggente che è difficile anche dirla o raccontarla o esprimere insomma un proprio punto di vista. Questo insomma è per ora la situazione, quindi queste sono le piazze, ma per Santo Spirito, osservata speciale dopo le manifestazioni e danneggiamenti ai cordoli messi per delimitare la zona vietata, ora arriva un altro strumento. Quindi Piazza Santo Spirito, a differenza delle altre, non ha solo il divieto di stazionamento, ma siccome c'è stato insomma è diventato il luogo simbolo di questo conflitto sull'uso pubblico dello spazio o privato dello spazio, c'è anche altro. A breve il comune sta provando a farlo da questo fine settimana, anche se considerato meno a rischio per il ponte di San Giovanni. Sul Sagrato arriveranno eventi e spettacoli. Domani presentiamo molte iniziative, vedrete, sfugge al sindaco Dario Nardella poco prima di consegnare i fiorini al Forte Belvedere. Una corsa contro il tempo, gli altri eventi dell'estate fiorentina sono già stati programmati. Di sicuro sbarcheranno molte orchestre e gruppi da camera diretti dal maestro Giuseppe Lanzetta. Il direttore è già stato in precedenza sfruttato per eventi simili, in momenti difficili per la convivenza in Santo Spirito tra residenti e realtà antagoniste. Ecco perché il giornale ci tiene subito a collocarsi all'interno del racconto istituzionale, perché il conflitto sarebbe tra residenti e realtà antagoniste, quando in realtà il conflitto non si è dato tra residenti e realtà antagoniste, ma al limite tra realtà antagoniste e iniziativa istituzionale, perché le realtà antagoniste non sono andate a suonare i campanelli o a spalmare le cacche sulle porte dei residenti, ma hanno semplicemente prima saltato, esercitando un loro diritto anche costituzionalmente sancito all'uso dello spazio pubblico, quindi prima saltato i cordoni e poi smontato. Tra l'altro, lo ripeto, l'ho detto nella stampa rassegnata scorsa, ma anche con tutta civiltà, perché al di là di averli rovesciati e quindi in qualche modo resi palesemente inutili e inservibili, non hanno fatto altri danni materiali. Poi ci saranno le denunce, ci saranno i processi, ci saranno i video, i droni, le registrazioni, si tenterà di dimostrare la natura devastatrice di questo intervento, ma a tutti gli effetti i blocchi sono stati semplicemente rovesciati. Ecco, come prendere un tavolo e mettere le gambe sopra e il pianale sotto anziché il contrario. Quindi questo è quanto si può vedere dalle foto, per cui ogni tentativo di costruire un altro racconto è evidentemente una versione edulcorata e strumentale a colpire chi simbolicamente si è preso l'onere anche il piacere per certi aspetti, ma soprattutto la responsabilità di esercitare un proprio diritto, ripeto, anche costituzionalmente sancito, se non bastasse, diciamo, il diritto più elementare. Quindi questo, scusate la mia, diciamo, parentesi, in un paio di occasioni fu lui stesso a mediare, parlare, confrontarsi con chi protestava in piazza, si parla sempre del direttore Giuseppe Lanzetta, e tenere ugualmente i concerti. Non solo, alcune delle competizioni delle Olimpiadi Fiorentine, partite pochi giorni fa e che coinvolgono gli atleti dilettanti tesserati di tutta la provincia, potrebbero essere portati sul Sagrato, a partire da quelli statici, cioè scacchi e bridge per esempio, e almeno fino a mezzanotte. Quindi tutto va bene su quel sagrato purché non ci stiano i fiorentini, e le fiorentine a maggior ragione se sono giovani, e ci mancherebbe altro, ancora di più se sono antagonisti o antagoniste, purché non ci siano gli altri. Insomma, ci si può mettere di tutto, quindi va bene metterci gli scacchi, le partite a carte, ci faranno un campo da bocce, ci faranno, non lo so, una pista d'atterraggio per i jet privati, ma non la gente normale che ci va a fruire di una piazza che è nata con questo scopo. Si continua con l'articolo. Certo, sarà fondamentale per il rispetto dei divieti che partono oggi, appunto dalle 21 alle 6 di giovedì, venerdì, sabato, divieto di stazionamento nelle 6 piazze cittadine, di stazionamento e consumo cibi sempre sul sagrato e scalinate di Santo Spirito, solo di seduta sulle gradinate giovedì, venerdì e sabato dalle 21 alle 6. Quindi c'è già un casino totale, che se la gente vanne pazzi con il calendario della raccolta differenziata porta a porta, figuriamoci se uno è in grado di sapere se si può mettere lì o là, in quale piazza, in quale orario, se da una parte può mangiare, se da un'altra può sedere, se da una può sedere e mangiare, se da una può solo mangiare, se da una può solo sedere. Quindi un devasto totale anche da un punto di vista della chiarezza delle informazioni, che lascerà per forza di cose la gente basita, non saprà da che parte rifarsi, e quindi cosa serve? Servirà chi le fa rispettare questi divieti, chi ne ha un'interpretazione letterale e farisea, e chi non meglio della la presenza di forze dell'ordine e degli steward annunciati da Palazzo Vecchio. Già ieri sono arrivati volontari dell'associazione Carabinieri. Gli steward potrebbero arrivare a breve, e dalla prossima settimana arrivano altri 40 agenti, carabinieri e finanzieri, i rinforzi estivi per tutta la città. Ma questo è solo uno dei fronti di Palazzo Vecchio. Quindi steward, associazione volontari dell'associazione dei carabinieri, più altri 40 agenti tra carabinieri e finanzieri. Tutto questo per gestire le persone che non si mettano sedute o non mangino in altri luoghi che non siano i tavolini dei bar e dei ristoranti. Perché in sostanza la sintesi di tutto questo è che Firenze è una città a ingresso libero, ma con consumazione obbligatoria. Questa mi sembra di fatto la sintesi più azzeccata ed efficace di questa situazione. Il centro è un grande locale, o un contenitore di locali, ma insomma di fatto si potrebbe dire un incubatore di locali, per usare l'espressione va di moda degli incubatori di imprese, e quindi si entra liberamente, però la consumazione è obbligatoria, perché se non consumi e non lo fai nelle diciamo nelle procedure che ti vengono indicate, non hai il diritto neanche di stazionare. Cioè puoi forse passare, ma non è scontato neanche questo, perché le norme sono talmente tante e tra l'altro così fluide, che quello che puoi fare il mercoledì non è detto che lo puoi fare il venerdì successivo. L'altro fronte che si è aperto, con una quarantina di ristoratori arrabbiatissimi in 7 zone del centro, da Santa Croce a Via Palmieri a Via delle Belle Donne, dopo un incontro in prefettura che gli è stata revocata la possibilità di usare sedie e tavolini. Il motivo? I dubbi del comandante dei Vigili del Fuoco, ma a detta degli stessi Vigili del Fuoco condivisi da tutti gli altri enti, per la sicurezza. Cioè che succede? La presenza dei tavolini non rispetta il varco di 3 metri e mezzo per il passaggio dei mezzi di soccorso. Ieri 40 ristoratori si sono incontrati e alcuni di loro hanno già contattato i legali per presentare un ricorso al TAR. Li capiamo, commenta il direttore di Confcommercio Franco Marinoni. Hanno speso migliaia di euro, erano già stati autorizzati e poi gli è stato revocato il via libera. Noi li sosterremo. Per provare a risolvere il problema, Confesercenti ha chiesto al comune un nuovo confronto in prefettura per capire se si possono trovare soluzioni alternative, visto che gli stessi tavolini erano già stati autorizzati anche l'anno scorso. Questo è quanto. I locali sono talmente tanti che non si riesce più a passare neanche per la strada. I Vigili del Fuoco chiedono la tutela di 3 metri e mezzo. I 3 metri e mezzo non ci sono. Probabilmente il problema non è solo diciamo, la seggiolina, perché nel caso di un passaggio improvviso di mezzi di soccorso ci fossero delle sedie, come se ci fosse un assembramento, le persone si spostano. Forse il problema non sono propriamente i tavolini e le sedie, ma sono i dehors che hanno delle basi fisse e che quindi non si spostano e non fanno passare i mezzi. Questo lo dico io solo per, tra virgolette, difendere i vigili del fuoco, che non mi sembra abbiano mai espresso più di tanti problemi, e anzi tollerano tutto e il contrario di tutto, a partire dalla collocazione dei motori, delle aree condizionate, dei frigoriferi, veramente ovunque, in condizioni di pericolo forse anche maggiore di quello che si vede con le distanze che si stanno chiedendo in questo momento. Quindi non mi sembra ci sia da parte dei vigili del fuoco un accanimento nei confronti dei locali e dell'uso che si fa della città. Se lo dicono, ci sarà un motivo e delle buone ragioni. Dall'altra parte forse si capisce anche i ristoratori, se è vero che gli è stato detto prima sì e poi no, ma questo insomma è uno specchio della nostra città. Si arrabbiano le imprese che gestiscono i locali, sono espulse le persone che non vogliono o non possono partecipare a quel tipo di socialità mercificata e a pagamento che viene non solo più proposto, ma a questo punto si può dire imposto. E amaramente continuiamo a commentare, sostenendo dall'altra parte le iniziative di chi in questo diciamo inizio dell'estate si continua ad organizzare per difendere il proprio diritto a vivere il centro città, soprattutto quei luoghi come le piazze, che sono nate per loro stessa natura per tenere persone insieme e non solo per far guadagnare qualcuno che si appropria di questi scenari. La cui ingordigia è a questi, diciamo, in questi momenti, probabilmente anche a livelli isterici, dopo la pausa o comunque il periodo di magra che c'è stato con il Covid, che è partito diciamo a febbraio-marzo dell'anno scorso e che vede solo ora in qualche modo dei miglioramenti, anche se va detto che fin dei conti chiusi del tutto non ci sono stati davvero mai, se non in alcuni brevi periodi, e hanno sì magari fatto delle spese, dovuto riadeguare e rifunzionalizzare spazi e procedure, ma in qualche modo sono sopravvissuti. Quello che manca forse è quella platea di turisti internazionali che stazionano, scorrazzano, vivono, riempiono il centro, concepito come uno spazio di enorme consumo, e quindi questa isteria poi li porta al TAR, li porta a infinite discussioni, come li ha portati in periodi ancora più tristi dal punto di vista dello sviluppo pandemico a occupare le autostrade o a concepire insomma manifestazioni del tipo io apro o altro. Bene, con questo diciamo che andiamo in pausa musicale, se no non si respira più, e ci risentiamo tra un pochino con altre notizie.
Ok, alzami il volume in cuffia che ti racconto una storia che fa più o meno così. Quasi alla fine d'aprile un sole mite scalda le vite, andando a comparire come una morsa sul campanile. La mossa della folle colpire la sposa in cortile col riso, mentre lei commossa in viso mormora, poi canta e ride. Negli anni 90 post champagne e bollicine, una festa di nozze calma ogni lite, vede i leader di aziende vicine mangiare rive, strattando i lire, facendo pratiche al margine delle pagine di Limes. Le bambine corrono agili come fanno le bandite, sfiorano i calici fragili sulle tavole imbandite di maschi, guardano le partite, i loro padri idem, le madri si sono presentate, sono diventate amiche. Solo un infante là non lascia la genitrice distante, ma nemmeno per un istante le dice che abbraccia stanche di stare nelle camicie, per lo più in una gigante due taglie più grande, dalle sfumature grigie miope, così tanto da pregare ogni santo Dio per un nuovo calcolo delle diottrie che sia in calo e non un rincaro amaro per il deficit che il mondo sfocato vuole guardarlo in dieci decimi. È raro che i dettami etici dei coetanei vedano pregi in quegli occhiali consigliati dai medici, con dei vetri enormi, assurdi, che ti dimenticano dimentichi quasi sotto ogni palpebra lui abbia degli occhi azzurri. Così tra auguri e latte di mandorla vede una creatura oltre natura seduta a fianco di mamma. Lui la guarda con paura e faccia bianca. Lei si alza, indica la montatura e chiede sicura quanto ti manca.
Guardarsi negli occhi non è mai un momento perso, in un mondo sempre più complesso e spesso fragile. E quando un mal di testa ti riserva l'occhio, metti i vestiti comodi anche senza l'occhio. E ricorda quando piano parlavamo notti senza loghi. Loghi.
Poche settimane sono abbastanza e lui nella sua stanza l'aria stanca mentre immagina di rincontrarla. Un consiglio di suo padre che gli parla della madre da ragazza pone al figlio una domanda ormai standard. Quanto ti manca? Con una gamba sulla branda prende penna e carta, rischiaccia il pulsante, spiaccica l'inchiostro rosso su un'altra pagina bianca. Mostro, fantasma, fantastica d'incontri spiaggia o davanti a un piatto di pasta. Lui con gli occhiali di gas, d'asso, plastica, il difetto alla vista che non adombra la tinta talassica. Quasi vuole fermarsi qua tra i passi in fogli sparsi dove vede comparso il Graal. Parsifal passa da fonti di dottrina in fondi di bottiglia a farne una poltiglia irreparabile col mastice, e i disegni mutano in aselli in gambe, ogni lente le asta in lanterne, poi nelle antenne dell'astice sono scarabocchi su carte stracce e li mette da parte quando coi suoi parte per un ristorante, luogo in cui lui capisce davvero, incredulo da un metro, di rincontrarla per caso nel chiasso di via Toledo, vestita di nero, sorriso pieno, parlano del più e del meno nel divertimento in cui scherzano senza freno, finché un fremito, un pensiero fa lui serio, sentendo una domanda che l'altra pone forse con tono leggero. Perché porti quegli occhiali fiero che sono larghi, che sono vecchi, con tanti graffi, con lenti grandi, che sono pessimi e spessi di vetro? Perché solo con questi ti vedo.
Guardarsi negli occhi non è mai un momento perso, in un mondo sempre più complesso e spesso fragile. E quando un mal di testa ti riserva l'occhio, metti i vestiti comodi anche senza loghi. E ricorda quando piano parlavamo notti senza loghi. Loghi.
Bene, eccoci, rientriamo in voce. Se vi collegate adesso, questa è sempre Radio Wombat, noi siamo sempre la stampa rassegnata. Passiamo da un grande paroliere come Carlo Corallo, che avete ascoltato ora nella pausa musicale, ad altre chiacchiere ed altre parole, ricominciando le nostre cronache con una piccola notiziola che comunque è significativa per le tante vertenze, per le tante pendenze sulla nostra area metropolitana, che è la nomina di Roberto Naldi, che è l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, che viene nominato vicepresidente di Asso Aeroporti. La notizia, insomma, non è che è più di tanto approfondita, è una nomina, ma come spesso avviene si fa anche politica per avvantaggiarsi, e sicuramente le associazioni di categoria, come appunto Asso Aeroporti, che è una specie di Confindustria degli aeroporti italiani, è una nomina che in qualche modo conta. Il fatto che l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, che gestisce gli scali di Firenze e di Pisa, diventi vicepresidente di questa associazione, in qualche modo è un dato significativo che dobbiamo tenere in considerazione, tenendo conto delle mire espansionistiche, come si dice nei libri di storia, studiando gli imperi e le forme stato più aggressive con l'esterno, insomma, le mire espansionistiche di Toscana Aeroporti, sia in termini territoriali per quanto riguarda Firenze con un nuovo master plan, la cui volontà di andare avanti con un progetto di nuovo e più grande aeroporto è stata ulteriormente ribadita da Toscana Aeroporti e dalle forze politiche di maggioranza, quindi di centrodestra o centrosinistra che siano, e che appoggiano e sposano il progetto. E appunto, insomma, la notizia la diamo così: l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi, è stato nominato il 25 giugno vicepresidente di Asso Aeroporti, associazione confindustriale che rappresenta gli aeroporti italiani. Oggi l'assemblea di Assa Aeroporti ha eletto Carlo Borgomeo, che è l'attuale presidente di GESAC, quindi è gestore dell'aeroporto di Napoli, come nuovo presidente, affiancato da quattro vicepresidenti: Marco Troncone di ADR, cioè degli aeroporti di Roma, quindi Fiumicino e Ciampino, nella funzione di vicario Monica Pilloni di Sogaer, quindi si sta parlando dell'aeroporto di Elmas Cagliari, Nico Torrisi della SAC Soaco, quindi aeroporto di Catania, e appunto Roberto Naldi di Toscana Aeroporti. Toscana Aeroporti ovviamente esprime soddisfazione per la prestigiosa nomina di Naldi, che giunge in un momento di grande difficoltà per l'intero settore aeroportuale gravemente colpito dagli effetti della pandemia da Covid-19. Questa è quanto, insomma, è evidente il tentativo di creare, insomma, gruppi di pressione e lobbying. Assa Aeroporti farà quello che deve fare, Naldi evidentemente viene premiato insieme agli altri per quello che sta facendo nella gestione dello scalo fiorentino e pisano, dove sappiamo esserci il tentativo di svendere un ramo d'azienda il più consistente e significativo dal punto di vista del numero di occupati, che è il settore del handling, cioè dei movimentatori dei bagagli, o più semplicemente i portabagagli, che rischiano di essere svenduti con un appalto a ribasso. Si è candidata per ora un'azienda che è Consul, che è anche a rischio di monopolio nel settore e che evidentemente preoccupa i lavoratori, perché processi come questi sono nel segno del dumping, cioè della diminuzione salariale, della contrazione dei diritti, dell'aumento dei carichi di lavoro. Il premio per questo tipo di gestione neoliberista, aziendalista e manageriale è l'elezione a vicepresidente. Tutto torna. Lo dovevo comunque dire perché è una notizia rilevante, proprio considerato il percorso di nuovo aeroporto che pende ancora come una spada di Damocle sulla programmazione e sugli indirizzi territoriali, con tutto ciò che questo comporta in termini di sovraccarico ambientale, ma anche di riassetto urbanistico, valorizzazione capitalistica di alcune aree a discapito di altre, e tante conseguenze sistemiche che abbiamo cercato in questi anni di mettere sempre in evidenza e che restano all'ordine del giorno. Andiamo a cambiare, diciamo, a voltare pagina, restiamo un po' sull'universo delle infrastrutture e dei servizi, e lo facciamo andando a dare la parola a Rossella. Non mi dilungo, lascerò spazio all'introduzione che ho fatto raccogliendo il suo intervento.
Allora, eccoci qua con la stampa rassegnata di Radio Wombat, e questa settimana, tra le altre notizie, vorremmo fare un po' di, diciamo, di luce e di chiarezza su una vicenda annunciata, sicuramente annunciata nelle cronache, ma sulla quale non c'è stato, senza ombra di dubbio, non abbiamo nessun tipo di tentennamento a dirlo, alcun tipo di dibattito pubblico che avrebbe potuto e dovuto, per decisioni che hanno questa capillarità, riguardare la complessità delle nostre comunità. Si sta parlando della vicenda della nascita della New Company, della Newco dell'acqua, che il Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua non ha avuto alcuna difficoltà a definire il nuovo capitalismo dei sindaci. Cosa è successo tra Publiacqua e i comuni che principalmente hanno animato questa nascita di un soggetto molto grande e ovviamente che si ispira al profitto? Sono stati Firenze e Prato, i due comuni protagonisti, ma per raccontarla un po' meglio vorremmo chiedere cosa è successo, cosa sta succedendo, eventualmente cos'altro resta da poter fare per fermare questa ennesima iniziativa neoliberista, a Rossella Michelotti del Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua, che abbiamo sentito varie volte con noi su quelli che sono appunto i tentativi di mettere ancora più di così le mani sull'acqua. Diciamo, la notizia, oltre ad essere di per sé già preoccupante, è anche purtroppo una beffa ennesima ai danni dei cittadini e della partecipazione democratica, che si è espressa 10 anni fa, praticamente nel compleanno e nel ricordo, nel decennale del referendum sull'acqua, che fu vinto da parte delle popolazioni che con fatica, insomma, raccolsero le firme per proporre il referendum. Noi tra questi, con tutte queste griglie per la raccolta delle firme, a raccogliere, a fare, a dire, a informare, per arrivare poi a un referendum che fu vinto, quello su acqua e nucleare, un'importante vittoria democratica e anche della cittadinanza attiva, che però non solo non si è trasformata mai in realtà, non si sono mai viste realizzate le aspettative espresse con i quesiti referendari, ma addirittura a 10 anni di distanza, anche qui nella nostra Toscana, vediamo quello che stiamo vedendo. Quindi, bando alle mie ciance, salutiamo Rossella che è con noi e diamole subito la parola per raccontare quello che è successo, che sta succedendo e che conseguenze avrà per tutti e tutte noi. Rossella, a te la parola e ciao!
Saluto anch'io tutti quelli che sono all'ascolto, però è un saluto con molto amarezza nella bocca. Come ricordavi, è scaduto proprio in questi giorni il decennale sul referendum dell'acqua del 2011. Quanto sta accadendo in Toscana è una vera e propria beffa all'esito referendario e al voto di massa di tutti i cittadini toscani. Non ci meraviglia, perché vorrei ricordare che la Toscana è stata la prima a privatizzare l'acqua con l'ingresso della Suez in Nove Acque, è stata la prima a cercare di affossare l'esito referendario con la legge 69 del 2011 sul servizio idrico. Quello che fa rabbia però è che durante le elezioni dal partito di maggioranza è stata proprio utilizzata la parola d'ordine ripubblicizzare il servizio idrico, ma passate le elezioni le dichiarazioni stampa sono andate tutte in una direzione completamente diversa. Ha cominciato il sindaco di Firenze Nardella a parlare di multi-utility sui servizi pubblici, seguito dall'assessore Monni, dal sindaco Biffoni e dal presidente Gianni. Tutti parlavano di questa grande holding multiservizi. Di fatto è stato anche stracciato il percorso istituzionale, cioè la legge regionale 69 affida all'IT il controllo e la scelta nella forma di gestione di servizio idrico. Tutto questo è stato stracciato dal percorso che invece è stato avviato di fatto dai sindaci di Prato e di Firenze. Il percorso è stato di una rapidità incredibile, è avvenuto in tempi brevissimi. C'è stata una totale mancanza di trasparenza in questa manovra della creazione della NewCo. Solo agli inizi di maggio ci risulta che siano iniziate le consultazioni dei sindaci. Il Comune di Firenze ha avviato queste consultazioni e ci risulta anche facendo forti pressioni presso i sindaci dei comuni più piccoli per aderire a questa società. Verso il 20 di maggio appare sul sito del Comune di Firenze la consultazione pubblica, appare la delibera e lo statuto, il tutto preconfezionato, cioè non c'è stato nessun dibattito pubblico, nessun dibattito nei consigli comunali, la forma di gestione chiaramente è una SPA, è una società per azioni, sono stati dati tempi strettissimi per deliberare. Nello statuto si parla espressamente della futura del percorso verso la multi-utility, ma non solo, c'è una parvenza di democrazia per deliberare, perché alle prime due votazioni i sindaci conteranno numericamente per testa, ma se non si trova l'accordo conterà il capitale sociale, varrà i 2/3 del capitale sociale, quindi saranno i comuni di Firenze e di Prato a scegliere e a deliberare il tutto, perché sono loro l'uno per le quote nella New, con l'altro per le quote in Consiac, che detteranno legge a tutti i comuni di Pugliacqua. La consultazione è stata una proforma proprio, perché i cittadini non hanno avuto nemmeno il tempo di vederla pubblicata sul sito del comune, quindi è stato dato tempo fino al 10 giugno per deliberare il tutto. Il 14 sono andati dal notaio e già stabilito l'amministratore delegato e tutto. La Regione Toscana è anni che deve fare il piano rifiuti. Questa operazione che si è condotta, è stata condotta nel giro di un mese, ha veramente, i tempi sono stati record. E tutto questo, ripeto, è senza considerare la legge 69, che affidava le competenze sulla forma di gestione sui servizi idrico alle conferenze territoriali e all'autorità idrica toscana. Nel 2018, proprio la nostra conferenza territoriale, poi deliberato anche in AIT con la delibera 28, c'era un atto preciso di indirizzo sulla forma di gestione in house, non solo, e contro l'affidamento di servizio ad un unico soggetto regionale. Questo percorso contraddice tutto questo, ma non solo. Nel 2020, sempre con la deliberazione numero 14, si sono individuati i subambiti, cioè le varie conferenze territoriali si sono trasformate in subambiti. Il percorso che ha fatto per l'ANUCO i comuni di Firenze e Prato sono al di fuori degli organi preposti al servizio idrico, quindi in barba anche alla legge 69 del 2011. Tutta questa manovra è stata fatta passare ai comuni più piccoli come uno strumento per creare un'aggregazione dei soci pubblici per rafforzare la forza in Pugliacqua. Così si era detto anche nel 2020, quando vennero disdetti i patti parasociali, perché stabilivano che la nomina dell'amministratore delegato spettasse ai socio di minoranza, cioè ai socio privato, che per deliberare occorrevano 2/3 del capitale, quindi l'accordo con il socio privato. Sta di fatto però che le cose non sono andate proprio come Firenze e Prato desideravano. In primo luogo, per fortuna, alcuni sindaci non è piaciuto questo percorso, che non è stato un percorso istituzionale, che è stato un percorso forzato al massimo. E si sono anche resi conto che questa operazione, più che riguardare la gestione del servizio, riguardava più una speculazione economico-finanziaria da parte dei sindaci. E poi altri ostacoli ci risulta che le abbia posti il socio privato. Io ricordo che qualche tempo fa c'è stato un articolo sul Sole 24 Ore che dava scontato l'accordo tra socio pubblico e socio privato in Pugliacqua, quindi sembrava il percorso spianato, ma evidentemente qualcosa è andato male e l'accordo è saltato. Qualche giorno fa ci risulta che sia stata convocata l'assemblea di Pugliacqua su due questioni: uno per modificare lo statuto e per presentare il piano strategico. Modificare lo statuto per dare più peso al socio pubblico. Beh, il socio privato ci risulta che non si sia presentato e quindi ha reso impossibile le modifiche allo statuto e quindi ha reso impossibile aumentare il peso del socio pubblico. Senza l'accordo col privato non si potrà ancora deliberare. Occorre tutte le operazioni, investimenti, bilanci che siano fatti in accordo col socio privato. Per quanto riguarda il piano strategico, noi avevamo un'idea su cosa potesse contenere. Noi pensavamo che in questo piano strategico si parlasse di come liquidare il socio privato, perché al 2024 qualcuno dice che dovremmo dare 105 milioni, qualcun altro dice 140 milioni. Come si trovano questi soldi? Una parte sono accantonati, perché già 69 milioni sono accantonati come riserve legali o straordinarie o utili non distribuiti, e sono solo di parte pubblica, perché in tutto sono un 114, ora non ricordo bene la cifra, solo 69 milioni sono di parte pubblica, quindi occorrerebbero trovare altri 35 milioni. Pensavamo a come riacquisire la progettazione degli investimenti in ambito di Publiacqua. Ricordiamo che è stata esternalizzata prima a Ingegnerie Toscane con un aumento vertiginoso dei costi della progettazione, addirittura adesso viene fatta in parte da Roma, quindi è al di fuori addirittura della nostra regione. Pensavamo che contenesse il progetto di come riacquisire il sistema informatico, perché io ricordo che il sistema informatico di Publiacqua, costato quasi 30 milioni di euro, è stato venduto da CEA, svenduto per meno 2 milioni e 8, meno di 3 milioni. Abbiamo ricomprato quello di Acea. Sta di fatto che tutto il controllo ora, dalla bollettazione agli acquisti al telecontrollo, viene fatto da Roma. Come riacquisire in Publiacqua queste competenze? Niente di più sbagliato. Allora, di questo piano c'è stato raccontato che si dice che è riservato, confidenziale, che ne è vietata la riproduzione o reso disponibile. Cioè, noi riteniamo inaccettabile, vergognoso e in contrasto con tutti i principi di trasparenza che, quando si parla di un servizio pubblico, non si debba discuterne con i cittadini, nei consigli comunali. Avere un piano strategico riservato, secondo noi, è veramente vergognoso e inaccettabile. Ci è stato detto che questo non parla assolutamente di come verrà gestito il servizio, ma ci risulta che sia una mera operazione sulla proprietà dei servizi e sulla proprietà dei vari servizi. Si parla a varie tappe come costruire la multi-utility. Si era già detto che la prima aggregazione avverrà fra Estra, Alia, Publiacqua, poi Acque Spa, e poi a tappe successive come mangiarsi tutti i servizi pubblici locali. I comuni, voi capite, piccoli, ma anche quelli medi, conteranno poco o nulla. Conterà chi deterrà 2/3 del capitale, sono i comuni di Firenze e Prato oggettivamente che faranno i giochi. Si parla di un'eventuale quotazione in borsa flottante. Anche il Papa e l'ONU si sono espressi contro la quotazione in borsa di un bene indispensabile per la vita come l'acqua. Si parla di facilità d'accesso al credito: più grande sarà più bella, avremo più credito, quindi aumenteranno i debiti, gli investimenti verranno tutti fatti tutti in debito, nonostante nel settore idrico, in tutti i settori, ci sia la copertura integrale dei costi, verranno fatti tutti a debito e si distribuiranno mega profitti. Quindi di fatto i sindaci sono diventati dei veri imprenditori capitalisti che non avranno niente a che vedere con una gestione efficiente vicina ai cittadini di servizio idrico, ma questa sarà semplicemente una manovra di speculazione economico e finanziaria. E questo veramente è la manovra più triste per affossare quanto volevano i cittadini toscani e italiani con il referendum. Saluto tutti e vi ringrazio.
Allora Rossella, intanto un grande ringraziamento perché la tua disamina è senza dubbio efficace e coglie i punti di questa operazione economica e finanziaria. Insomma, tra l'altro c'è da dire, come hai messo in evidenza, neanche nascosta, insomma, si comincia ad essere abbastanza espliciti nelle questioni. Quando mettono le mani sui servizi, sulle infrastrutture, c'è sempre meno imbarazzo nel giustificare certe operazioni. Quindi grazie davvero per quello che ci hai detto fino a qui. Ci teniamo aperta una finestra per ritornarci mano a mano che usciranno, insomma, altre notizie, eventuali prese di posizione dei sindaci dei comuni più piccoli, come ci hai detto, descrivendoci questo esproprio di democrazia vero e proprio che si va consumando nei confronti delle comunità meno rappresentative dal punto di vista economico, ma non per questo non importanti e non portatrici di diritti e di bisogni. E, detto questo, insomma, ritorniamoci sopra più avanti perché dobbiamo a tutti i costi evitare di farci irretire anche dal discorso pubblico che viene, come vediamo qui su Firenze, in questo caso, in questo momento ritorno un po' sulla mia trasmissione che è di cronaca locale di area metropolitana, spesso gira intorno a dei veri e propri specchietti per le allodole, il centro, la piazza, la panchina dove ci si mette seduti, il tavolino fuori, il tavolino dentro, sì, no, la mascherina all'aperto, al parco pubblico, al giardino, poi però con altre velocità e ben altri andamenti si consumano operazioni come quelle che abbiamo ora descritto e che poi condizionano la nostra vita per decenni e ovviamente la peggiorano perché vengono a prendere senza nulla dare. E, quindi insomma, ancora grazie e con questo chiudiamo la trasmissione di questa settimana sperando di aver detto qualcosa di interessante per tutti e tutte voi. Buon caldo e a risentirci la prossima settimana. Ciao!